Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Buongiorno dalla 78esima mostra d'arte cinematografica di Venezia. Sono i 10 anni di Fred, lo diciamo in apertura di queste 10 round table che abbiamo deciso di organizzare in questa occasione. Una di queste riguarda il tema dell'accessibilità e inclusione. Su Fred c'è un programma in inglese che si chiama Accessible Cinema, che promuove, così cerca di raise awareness, di diffondere una consapevolezza nei confronti dell'accessibilità. Lo faremo a breve anche in italiano. Colei che lo conduce in inglese è qui accanto a me, Francesca Raffi.
Finalmente accanto,
perché di solito siamo sempre tutti da remoto.
Esatto.
Francesca Raffi, docente di traduzione inglese. Cosa insegni?
Sì, adesso? Esatto, lingua e traduzione inglese.
All'Università di Macerata, sì. Insomma, impegnata da tanto tempo nel mondo dell'accessibilità. Peraltro qui a Venezia, anche perché oggi hai tenuto un workshop per i ragazzi di 27 volte cinema, i 27 ragazzi selezionati dal Parlamento Europeo in collaborazione con il Premio Lux e la Giornata degli Autori, che portano alla Mostra del Cinema un ragazzo per ogni paese dell'Unione Europea e che vengono poi sottoposti a un programma intensissimo, fra cui anche un workshop sull'importanza dell'accessibilità dei media. E oltre a, andando così in senso antiorario, oltre a Francesca Raffi c'è Roberto Lachim. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Ciao Roberto, è un podcaster che ha un programma che si chiama Moto Podcast.
Sì.
È non vedente, e il podcast ha un tema appunto che si incentra sulle disabilità visive, ma con un interesse particolare al Giappone, se ho capito bene.
Alla cultura giapponese, cerco sempre di mescolare i miei ospiti con qualche aspetto della vita giapponese.
Anche campione nazionale di judo, ci piace ricordarlo.
Grazie.
E accompagnato da Atena, che è meravigliosa e dorme, il cane guida.
È in modalità stilt mode.
E abbiamo un distributore importante italiano che ha ben 5 film alla Mostra del Cinema di Venezia quest'anno, in rappresentanza della sua società che si chiama I Wonder. Andrea Romeo, buongiorno, fondatore del Biografilm. Insomma,
buongiorno.
Non possiamo dire tutte le cose che fai, perché
no,
altrimenti...
ma infatti, poi soprattutto non quelle del passato. Anch'io un po' in modalità sonno, come
tutti,
come la nostra ospite, come Atena. Alla fine di un festival eccitante, ricco di storie, ricco soprattutto della possibilità di rincontrarsi, e poi questa volta per la prima volta trovo Spoletti in conduzione che slega in un modo straordinario. Non avevamo mai fatto, secondo
ma
me,
guarda che io
una cosa assieme.
Avevo 17 anni, sono entrato in una radio e mi sono follemente innamorato del microfono.
Sì, sono stato a Fred molte volte, sempre con grande piacere, ma per la prima volta forse
dopo tanti anni, perché,
sì.
E la mitica Angela Prudenzi, la mia collega così, con la quale conduciamo questa Striscia Quotidiana e anche durante l'anno, con la quale ci prendiamo molto in giro ma ci vogliamo bene. Angela Prudenzi è uno dei selezionatori nel comitato appunto di selezione della Mostra del Cinema di Venezia, giornalista, critico, produttore.
Basta qua, dai, se no
con un interesse
voglio...
però diciamolo, visto
sì,
che questo è il tema, con un interesse per l'inclusione e l'accessibilità. Infatti hai anche prodotto da poco un cortometraggio.
Sì, ci è stato chiesto dalla Procter & Gamble di raccontare in 3 minuti una atleta straordinaria, Carlotta Gilli, che alle Paralimpiadi recenti, e anzi che stanno ancora andando, ha vinto ben 5 medaglie, una delle atlete che più è riuscita, come dire, a brillare, quindi sì, grande grande soddisfazione.
E allora, perché abbiamo voluto fare questo approfondimento, questa round table? La consapevolezza dell'accessibilità in Italia è un po' indietro forse rispetto ad altri paesi europei, anzi senza forse si sta migliorando un po' per quanto riguarda le disabilità uditive, perché i sottotitoli per i sordi cominciano a essere un po' più diffusi. Le disabilità visive e la produzione delle versioni accessibili con l'audiodescrizione, insomma, stanno stiamo cercando di recuperare il tempo perduto, però se facciamo confronto con i paesi anglosassoni, insomma, non ci sono confronti.
Sì, senza considerare che siamo ancora in cammino per quello che riguarda le altre disabilità,
certo.
Perché ecco, io ricordo a tutti che anni fa un regista straordinario, Bernardo Bertolucci, raccontò anche appunto i problemi che si trovava ad affrontare girando per le città, essendo lui costretto sulla sedia a rotelle, e aveva veramente difficoltà, e ancora adesso insomma credo che salire sui mezzi pubblici sì, si può fare, però siamo indietro un po' per tutto, insomma. Nelle sale, per fortuna, per andare al cinema è molto più semplice, perché ormai da anni è stata fatta una politica di inclusione, quindi ci sono dei posti che ogni sala deve avere assolutamente, necessariamente, e anche per gli accompagnatori. Tu che sei anche esercente, Andrea, no?
Ma sì, è uno sforzo immane che è stato fatto negli ultimi anni, alla fine ci è voluta una legge per imporlo, ma io credo che ancora molto si possa e si debba fare. Ovviamente, secondo me, molto sta anche all'iniziativa e alla comunità, cioè come sempre il tema è un tema di comunità. Se una sala rappresenta anche un modo di stare insieme, ci si interroga, cioè lo so che poi la legge è la cosa più logica da fare, ma mi piacerebbe e mi augurerei che una comunità sia capace di capire che cosa, di quali sono veramente le sue esigenze, perché magari ci sono anche in realtà piccole delle disabilità particolari a cui venire incontro. Io ricordo sin da bambino Renzo Undertoller, allora presidente dell'UIC a Padova, amico dei miei genitori, che andava spesso e volentieri al cinema con un accompagnatore che gli raccontava il film durante la sala, rovinava un po' il film,
certo.
Allora le sale erano piene, quindi si rovinava un po' il film a quelli attorno, però tutto sommato era ormai diventata una consuetudine, credo fosse l'Astra di Padova,
sì,
dove ormai questa cosa si faceva. Credo che sì, al di là delle leggi ci si possa interrogare su come trasformare le sale in posti di inclusione e in posti di condivisione.
La realtà poi è che se non c'è la legge, purtroppo, anche se tutti abbiamo una coscienza civile, però c'è poca considerazione, no? per questo chiamiamolo problema, perché poi si è visto anche in tanti paesi europei, Francesca magari lo sa bene, in paesi dove sono state, la normativa è la stessa, no? Viene dalle Nazioni Unite, è stata recepita dall'Unione Europea, i vari paesi europei l'hanno, però poi di fatto in certi paesi ci sono delle sanzioni, in altri paesi come per esempio in Italia per tanto tempo non c'è stata nessuna sanzione. La realtà è stata che poi, voglio dire, è stato fatto ben poco. In Inghilterra ci sono delle sanzioni pesantissime, tutta la programmazione televisiva per esempio è sottotitolata al 100%, se salta 10 minuti ci sono delle sanzioni incredibili che si prende la BBC perché l'Ofcom le assegna immediatamente. Quello quindi sicuramente ha aiutato.
Poi forse anche il pensare che alcuni servizi in realtà non dovrebbero essere considerati destinati solo per un certo gruppo.
Questo è anche un grosso problema,
tutti,
no? Sappiamo ormai
tutti,
che
no?
Una persona su sei in qualche un certo momento della propria vita, con l'età media che avanza e con le nostre pessime abitudini uditive, diventa a un certo punto o perde la vista, insomma, è compromessa, o comunque diventiamo tutti in qualche momento disabilità,
sì, sì.
Disabili sensoriali.
Sì, ma anche qualche volta anche basta semplicemente la distanza che abbiamo da uno schermo, magari non riusciamo a vedere bene, oppure non riusciamo a sentire bene perché ci sono dei rumori di fondo, anche disabilità, diciamo, situazionali, le possiamo chiamare così.
Certo, chiediamo però, visto che abbiamo qui Roberto, insomma,
Atena si è svegliata nel frattempo,
è interessata dall'argomento probabilmente.
Hanno paura che gli rubino il lavoro.
Roberto, la tua esperienza?
Mia esperienza, allora, ce ne sono veramente tante, ma tante cose da dire, e soprattutto relegate alla nostra nazione, all'Italia. Io ho spesso occasione di andare all'estero, soprattutto in Giappone ovviamente, e devo dirvi che lì le audiodescrizioni sono dappertutto, cioè non solo nei format televisivi, ma anche nella vita quotidiana, possono essere i mezzi di trasporto con sintesi esterne e interne, ma anche all'interno dei centri commerciali, per dirvi, ci sono sensori dappertutto. Tu passi davanti a un sensore, se la voce dice questo è un bagno per gli uomini, questo per la donna, attenzione, sei vicino a una scala mobile, cioè sei super mega informato in tempo reale. E credetemi, è uno spasso per un non vedente passeggiare da quelle parti, e oltre che ai tangi block che ti segnalano la strada con questi segnali pedotattili. Qui in Italia purtroppo tutte queste cose al momento sono un sogno. Anche le audiodescrizioni purtroppo, ahimè, sono poche e relegate magari più allo streaming, devo dire, e ci sono pochi film che le hanno, e noi auspichiamo che ce ne siano sempre di più, perché credetemi, ascoltare un film con un'audiodescrizione potrebbe sembrare una cosa da poco, invece a noi ci apre tutto un mondo, perché le parole generano tutto il contorno, il contesto, la scena di un film, ma anche può essere, che ne so, di una scena di cui si parla al telegiornale. Le parole sono importantissime. Pensate solo quando uno legge un romanzo, un romanzo è fatto di parole, noi attraverso le parole riusciamo a generare le immagini, le scene, gli ambienti, i colori, e quindi questa cosa applicata a un film con l'interpretazione degli attori ovviamente rende tutto molto più fruibile e molto più bello, un'esperienza che vale la pena di essere vissuta anche per prendersi un po' fuori dallo stress della vita quotidiana. Il cinema deve essere veramente inclusivo anche per tutti, io la penso così.
Ma poi possiamo anche dire che insomma la tecnologia in qualche modo ci viene incontro adesso, no? Anche il discorso che faceva Andrea poco fa della persona non vedente che andava al cinema accompagnata dall'amico che gli faceva sussottage, ormai insomma non è più necessario, no? Ci sono delle app che ti permettono di sincronizzare l'audiodescrizione con l'audio che arriva dalla sala, per cui chi vuole ascolta, chi vuole non ascolta. Per cui da questo punto di vista sono stati fatti passi insomma da gigante negli ultimi anni. Il problema è creare appunto una cultura che secondo me manca ancora. In qualche modo la legge cinema italiana ha aiutato, no? Perché per accedere al finanziamento pubblico il produttore oggi deve anche creare le versioni accessibili, vero Angela?
Sì, dovrebbe farlo. Poi ecco, tra il fare la copia, cioè un master accessibile, e poi trovare le sale che accettano questo tipo di
insomma, non è facile.
Io credo che anche la sala abbia l'obbligo.
Sì, anche la sala ha l'obbligo.
Tutta
però,
l'intera filiera,
sì,
in qualche modo
sempre
beneficia.
Quindi dobbiamo cominciare a chiederci perché. Non sempre.
Non
però,
ho visto le sale molto preoccupate di adeguarsi a questa cosa immediatamente.
Beh, io sono felice perché
chiaramente tra l'altro, cioè, immagino anche l'imbarazzo di non offrire questo servizio quando, perché poi c'è questo tema qua, ecco, che è anche il tema del film di Te Monichi di ieri, cioè del grande imbarazzo dover chiedere una cosa che dovrebbe essere semplicemente
scontata
a disposizione.
Esatto.
Allora diventa una fatica in più e francamente molto imbarazzante. Beh. Dover conquistare una cosa che basterebbe rendere già disponibile.
Sì, diciamolo proprio per chi ci ascolta, non l'abbiamo ancora ricordato, alla Mostra del Cinema quest'anno ci sono due film, che almeno due che sappiamo, che riguardano il mondo delle disabilità sensoriali, uno non solo sensoriali, e uno è il film che è passato ieri nella sezione Orizzonti Extra, grandissimo successo, mi hanno detto ieri sera, applausi per più di 5 minuti, standing ovation, quindi insomma un successo per The Blind Man Who Didn't Want to See the Titanic, finlandese, del regista Teemu Nikki, che peraltro Roberto ha intervistato questa mattina, anche l'attore ha intervistato, vero?
Sono riuscito a intervistare anche l'attore, che era veramente molto emozionato dalle sue parole, dal modo di parlare si poteva capire quanto fosse felice, perché ha detto ho realizzato un sogno, sono ritornato ad essere attore, per cui lo era già prima di diventare disabile. Ricordiamo Mr. Petri Poikolainen era già un attore, poi ha perso sia la vista e adesso è anche in sedia a rotelle, per cui duplice disabilità, ma due volte secondo me campione e idolo di questa mostra del cinema, almeno per quanto mi riguarda.
Fa una grandissima ironia.
Sì, devo dire di sì. Si è presentato cantando una canzone in finlandese.
Esatto.
I Wonder ha acquistato questo film per la distribuzione italiana.
Non poteva che essere così, perché siamo appassionati di questo grande visionario regista finlandese, che nasconde in sé anche un segreto, cioè un super partner creativo che è Jani Poso, produttore di tutti i film di Teemu. Sono ormai 4 più le serie televisive, una credo Mental, che è anche in Italia su Rai Play, e che adesso è anche in Francia e che ha la seconda stagione. E dicevo, Jani Poso è sia sceneggiatore, solitamente non in questo caso ma negli altri film sì, sia produttore dei film di Teemu Nikki. Di fatto c'è ancora un terzo film di Teemu Nikki inedito, che è in Italia, che si chiama NIMBY, Not in My Backyard, anche questo molto molto divertente. E
non me lo ricordo, ho visto un progetto forse a Trieste l'anno scorso,
e questo sì, probabilmente sì,
l'abbiamo visto insieme,
selezionato e gli ha dato un premio.
Stiamo cercando adesso, dopo il successo di Venezia, il festival giusto per portare anche quello al pubblico italiano, ma devo dire che da sempre con Love Milla, con Eutanizer, Teemu Nikki ha dimostrato una qualità di pensiero, di invenzio, ecco. E questo film, credo di non svelare niente di più di quanto ha detto la stampa questa mattina, è un film in cui a fuoco c'è solo il volto meraviglioso di Petri, protagonista assoluto del film, e in cui viviamo, ecco, un'esperienza in
immersiva,
questo momento in cui si parla di grandi film che facciano venire voglia di andare nella sala cinematografica. Credo che questa esperienza sia fondamentale. Ovviamente siamo riusciti a fare un clamoroso errore, cioè il film esce la settimana prossima, coraggiosamente, sia in sala che in piattaforma contemporaneamente, inaugurando una nuova sezione che si chiama I Wonderful, quindi è una sorta di di brand, di collection di I Wonder Pictures, ma più fresca, che arriva a tutto il pubblico italiano con film che probabilmente uscirebbero solo nelle capozona, e che invece arriva attraverso il digital contemporaneamente a tutto il territorio. Ma una delle caratteristiche di questa nuova iniziativa, come sarà anche per il film Wildman che vedremo al Festival di Bari e altri film che arriveranno prossimamente, è che rispettiamo la lingua originale.
Ottima scelta.
Ma il regista ieri è arrivato e mi ha detto: Andrea, la lingua originale va benissimo, ma un non vedente come fa a godersi il mio film in Italia? La facciamo una versione doppiata? Per il paradosso dei paradossi, mi sono trovato nella condizione di un regista che chiede il doppiaggio del suo,
suo
film.
Questo è innovativo,
abbastanza nuovo.
No, però mentre parlavate prima, io ho avuto questa visione, ho detto: ma come si fa? Deve essere doppiata.
Ci sono anche gli audio sottotitoli, vorrei dire.
Sì, e ho detto: devo chiedere dopo a Federico cosa succede in questo caso, se si vuole mantenere la lingua originale.
In molti paesi, per esempio in Polonia, si fa una sorta di voice over che ti permette di ascoltare anche la lingua originale. Loro sono abituati, in Italia che sarebbe
molto
difficile.
È un po' dura, anche perché sì, io quando sento il voice over a me mi dà un po' fastidio.
Roberto, se posso dire la mia, almeno per quanto riguarda le nostre esperienze con il mondo streaming, adesso i cellulari di ultima generazione riconoscono i sottotitoli e te li leggono con la voce del cellulare, per cui spesso io magari mi ascolto documentari in lingua giapponese, però con i sottotitoli in italiano, cioè ascolto allo stesso tempo sia il giapponese che l'italiano.
Un po' l'audio subtitling.
Sì. Un po' audio subtitling.
Dopo mezz'ora vai via di testa, però si può fare.
Stiamo parlando di accessibilità dalla Mostra del Cinema di Venezia, direi che facciamo una pausa e continuiamo fra poco il nostro appuntamento insieme ad Andrea Romeo, Roberto Bacchini, Francesca Raffi
e Federico Spoletti
e la mitica Angela Prudenzi. Oggi Francesca ha tenuto un workshop, come dicevamo prima, ai ragazzi di 27, mi è sembrato di dire 28, perché sono stati 28 fino a due anni fa, adesso sono 27. E, cosa hai raccontato a questi ragazzi appassionati di cinema per fargli capire quanto è importante l'accessibilità dell'audiovisivo?
Dicevamo prima anche con Roberto, parlavamo un po' degli elementi un po' distintivi dei film, della parte visiva appunto, e una cosa che viene sempre fuori, soprattutto quando si parla di audiodescrizione, comunque di descrivere un film, è sempre quello che riguarda i colori, no Roberto? Dicevamo prima.
Assolutamente, i colori sono una parte fondamentale anche per noi, perché magari ci sono persone che sono diventate non vedenti o sono ipovedenti, e anche solo riuscire a figurarsi degli oggetti in base ai loro colori è fondamentale, anche per dire per come uno ci si veste.
Per distinguere per esempio un personaggio da un altro.
Per distinguere un personaggio dall'altro, ma anche una scena, perché magari le scene a volte nei film sono colorate in maniera diversa o hanno dei background colorati diversi. E anche per noi, per quanto non possiamo vedere, sono importantissimi i colori, tanto quanto le voci. Tanto che a volte affidiamo alle voci dei vari attori un colore. Ad esempio Federico ha la voce azzurra, secondo me.
Ah, sì?
Sì. E Francesca ha la voce gialla.
Bene.
Ma cosa vuol dire?
Ah, non, non lo so, però io vi vedo.
Voglio sapere anche io che colore ho.
Allora, Viola e Andrea ce l'ha marrone chiaro.
Vedi?
Però non penso che
il viola è uno dei miei colori preferiti.
Veramente?
Sì.
Allora ho fatto segno.
A me piace l'azzurro, quindi siamo a posto. No, scusa, volevo chiedere questo. Nel tuo caso specifico, Roberto, tu sei diventato non vedente.
Sì.
A un certo punto della tua vita?
Avevo tra i 20 e i 22 anni per una malattia degenerativa della retina che si chiama retinite pigmentosa. Sostanzialmente il campo visivo va via via restringendosi.
Quindi per te, che comunque i colori li hai visti magari ha un significato, ma per chi non li ha mai visti è così importante? Te lo chiedo perché noi facciamo audiodescrizione, perché poi audiodescrivere un film è molto complicato, no? È anche molto soggettivo, è una tecnica per cui tu devi descrivere quello che succede, devi capire cosa è importante descrivere negli spazi limitati di tempo che hai nelle pause di dialogo, però appunto le disabilità visive sono diverse, alcuni nascono non vedenti, altri lo diventano, per cui
è comunque importante il colore anche per uno che è cieco dalla nascita, perché attraverso il nome di un colore si può specificare un oggetto. A volte si dice, per insegnare i colori, il mare è blu. Allora un non vedente totale attribuisce al mare, all'acqua, il colore blu, anche se non sa come è fatto. Magari lui se lo vede verde nella sua immaginazione, però sa che se uno dice blu ci può affibbiare, diciamo così, le qualità dell'acqua o del cielo, ad esempio azzurro. E quindi questo è il valore importante. Si ritorna sempre al discorso di prima della fantasia. Magari io ti dico blu acqua, però nella testa di un non vedente potrebbe essere verde o giallo, chi lo sa. Come vedono i colori gli altri, perché è molto soggettivo, però si ritorna sempre a un oggetto o a una cosa, a un'esperienza di vita, e quindi riconducibile e applicabile a un vestito, a una scena o a qualsiasi altra cosa.
Ricordo un documentario di una decina di anni fa in cui la regista aveva filmato il trapianto di coclea di due genitori audiolesi e che non avevano mai avuto occasione di sentire, e che simultaneamente a distanza di pochi giorni avevano deciso di fare l'operazione, e lo sguardo straordinario di questo padre con le cuffie, a cui appunto fanno il test dopo il trapianto, dicono: hai sentito qualcosa? No. Alzano un po' il volume: hai sentito qualcosa? No. E quando di colpo nel suo volto vedi che succede, e lo stupore per aver sentito, e dice: cosa hai sentito? E lui risponde: verde. Ah. Ed è molto bello, no? come in realtà ci sia una sinestesia tra i sensi.
Assolutamente.
Sì. Certo. E comunque sono, secondo me, esperienze soggettive. Perché come dicevo prima, ognuno può attribuire un suono, un rumore, una parola, però è una modalità operativa per cercare di far rendere in una, diciamo così, versione tridimensionale un ambiente, una scena a qualsiasi persona.
Sì, anche perché il mondo non è in bianco e nero, quindi non lo dobbiamo descrivere come tale anche nei film, quindi sicuramente sì.
Certo.
Faccio una domanda ad Andrea e anche a Francesca. Francesca sa bene, anche perché ne è coinvolta, che ormai nel mondo della traduzione audiovisiva, che è un comparto ben specifico del mondo della traduzione, rientrano anche le versioni accessibili, quindi i sottotitoli per i sordi e l'audiodescrizione per i ciechi o ipovedenti. Però il mondo appunto della traduzione audiovisiva è dove rientra l'accessibilità, è il mondo, la film industry o comunque il mondo della distribuzione cinematografica, almeno nella mia esperienza che è di 20 anni ormai, sono sempre stati due mondi molto separati, no? Anche parlando per esempio della traduzione, chi traduce un film soprattutto nel mondo della sottotitolazione traduce in 2-3 giorni al massimo, non ha nessun contatto con il team creativo, non sa niente del film, anche perché l'industria è fatta purtroppo in questo modo, al di là dei budget che sono molto ridotti, però sono mondi separati. Cosa si potrebbe fare secondo voi per avvicinarli?
Ma guarda, in realtà io premetto sempre molto agli autori che saranno disturbati, nel senso che è un grande classico. Una volta che si è arrivati, le voci di solito le scegliamo da soli, è un gesto pericolosissimo e di gentilezza far ascoltare una voce prima di doppiare, ma sull'adattamento due chiacchiere di solito ce le dobbiamo fare, anche perché ad alcuni bivi può dare una risposta soltanto l'autore. E quindi, per esempio, adesso noi stiamo doppiando Titan e in una scena importante, non so se faccio spoiler, c'è un je t'aime, moi aussi je t'aime, e dobbiamo decidere se si tratta di ti voglio bene o di ti amo. E ci stiamo interrogando adesso, chiederemo alla Ducournau di aiutarci, perché effettivamente cambia il senso di questa sequenza. Per chi l'ha visto è chiaro quale sequenza sia, e per chi non l'ha visto, in fondo non abbiamo svelato niente e scoprirà appunto tutto dal 1 ottobre, quando il film sarà nelle sale italiane.
Si sta sviluppando nel Regno Unito questa scuola, no? che chiamano Accessible Filmmaking, che è appunto finalizzata all'integrazione della traduzione e della versione accessibile già nella fase di sviluppo di un progetto, perché purtroppo questa è una cosa che io ho notato negli anni e mi ha sempre un pochino colpito. Un autore, un regista, un produttore stanno anni a sviluppare il loro progetto, investono energie, soldi, insomma perdono un sacco di tempo per così finalizzare uno script che per loro è perfetto, poi sembra che però quando si arriva alla produzione delle versioni straniere non ci sia molto interesse da parte dell'autore su come il suo film verrà percepito dal pubblico straniero. E lo scopo di questa chiamiamola nozione,
sì, concetto
scuola
idea,
di pensiero,
progetto,
sì, è quella di formare un pochino anche un minimo i filmmaker di modo che sappiano che se loro scelgono un determinato montaggio loro sono liberi di fare quello che vogliono, però devono sapere che se il montaggio è fatto in un certo modo ed è molto veloce, una parte del loro pubblico, quello che vedrà il film sottotitolato, magari non vedrà certi particolari che per loro sono significativi.
Sì, no, volevo dire che leggendo il materiale prezioso che mi hai mandato tu un anno fa, 2 anni fa, non mi ricordo, sull'accessibilità, ho letto addirittura che insomma, viene chiesto, non so fino a che punto possa essere possibile, ma viene chiesto ai registi di pensare anche ai colori che usano alla fotografia, perché i sottotitoli su alcuni colori scompaiono. E non è un problema da poco, questo credo che ognuno di noi se ne renda conto, perché io seguo i film in originale a casa e a volte mi parte completamente Perché
sì,
la sovrapposizione
è un problema che fortunatamente adesso con le nuove tecnologie si può bypassare, perché tu puoi cambiare i colori, puoi
però forse anche quello, cioè sarebbe utile che i registi pensassero anche in termini di accessibilità. Ora è ovvio che non puoi dire a un regista che vuole scegliere come tonalità il bianco, il chiaro, non lo scegliere, no. Però mi aveva molto colpito questa sì, richiesta.
Sì. Secondo me è importante che lo sappiano, ecco.
Esattamente,
poi loro, ovviamente, la scelta è libera, però bisognerebbe renderli un pochino più
sensibili,
consapevoli, sì. Anche perché parliamo tantissimo di audience development, di nuovi pubblici, e qui i numeri sono, non sono numeri ridotti,
no,
che riguardano
enormi.
Pochi sono numeri enormi. Oltretutto, se pensiamo al grandissimo successo degli audiolibri, no? Questo ha fatto sì, c'era un articolo molto interessante che riguardava Netflix e anche altre piattaforme, un articolo australiano che ho letto un po' di tempo fa, che riguarda il fatto che in un mondo di multitasking, dove noi facciamo più cose allo stesso tempo, magari tendiamo a seguire magari il film del festival del cinema, no, però la soap opera quotidiana, dove i set sono sempre quelli, non c'è molto da descrivere, magari non la guardiamo e l'ascoltiamo sì, con l'audiodescrizione. Questo già succede, per esempio, perché in Australia sia molto diffuso. Quindi, così come i sottotitoli, in realtà coinvolgono, possono, per i sordi, sono anche utili per la persona straniera che non conosce la lingua completamente, che... Io stesso, quando sono andato negli Stati Uniti,
ma sì, ma il piacere anche di sentire un film in una lingua
delle televendite,
può essere il giapponese, il finlandese, non necessariamente si tratta di lingue abbordabili.
No, infatti, ecco, l'accessibilità per tutti, appunto, come dicevamo prima, non solamente per alcune categorie.
Ma se volessimo, visto che qua ci siamo, abbiamo un distributore, una produttrice critico, un utente che quindi porta la parola dell'utente, una docente che insegna l'accessibilità, e volessimo fare qualcosa in Italia per creare un po' di insomma, dare una botta di vita, cosa potremmo pensare? Pensiamo a qualcosa che possiamo fare insieme, un evento, cioè, secondo me bisognerebbe raccontare di più quali sono queste esigenze, come si fa l'accessibilità, il fatto che può essere utile anche ad altri soggetti, per esempio, sì, insomma.
Beh, io credo che i festival siano un momento imprescindibile in questo momento. Come mi è capitato di dire di recente, per me i film che non sono ai festival ormai non esistono più, nel senso che non è più un'opzione il passaggio dai festival, ti dà esistenza, e credo che quindi sia nei festival che si potrebbe affrontare questo tema, partendo magari da Torino, che non è lontano, ma provando, Roma ormai è fatto, ma provando eventualmente a rincontrarsi e dare un appuntamento continuativo nei festival per dare evidenza e visibilità a questo tema. Chiaramente noi ci troviamo, avremmo fatto il quarto film di Niente Munichi qualsiasi fosse stato il tema, ma ci troviamo in quanto distributori di questo film che in Italia si chiama Il cieco che non voleva guardare Titanic, ci troviamo a testimoniarlo attraverso il film che della settimana prossima sarà appunto sia sulle sale sia sulla piattaforma, e che sarà sicuramente al centro di una riflessione, perché è questa la storia che racconta, e racconta anche, lo vedrai Federico, di cinema, perché poi lui parla soprattutto di visioni cinematografiche.
Tra l'altro poi Federico lo sa, con Elena Di Giovanni, che lei è la vera esperta di accessibilità in Italia, l'avevate portata la descrizione,
sì, in realtà noi l'abbiamo portata
al Festival del Cinema di Venezia.
L'abbiamo portata a Venezia, poi come chi frequenta il festival sicuramente condivide, Venezia è il festival meno accessibile possibile, un po' perché è difficile arrivarci, un po' perché la gestione dei tempi con film che sono prime visioni rende veramente difficoltoso creare le versioni accessibili in tempo e durante il festival, e poi comunque non c'era neanche l'affluenza degli utenti, per cui a un certo punto l'abbiamo, anche se il festival l'ha sostenuta per un po', l'abbiamo lasciata perdere, nel senso che l'investimento non valeva
il numero poi di utenti che non soffriva,
anche perché il festival è interessato a promuovere i film, giustamente. Per cui la comunicazione andava sulla promozione dei film, e quindi non era il momento, abbiamo capito che non era il momento giusto. I festival minori, come per esempio Torino, sono state esperienze più produttive. Ma volevo chiedere a Roberto, secondo te cosa dobbiamo fare? Aiutaci tu a individuare la strada da seguire.
Penso che far vedere come vengono utilizzate le audiodescrizioni sia, cioè i vantaggi che ne possono derivare, magari attraverso, che ne so, dei mini documentari, delle scene di vita, anche quello potrebbe incoraggiare l'uso, perché magari molti non si riescono
neanche
a immaginare
cos'è, vero?
Non se lo figurano neanche. Uno si apre la sua applicazione, che ne so, di video streaming, vede che ci sono tra le varie lingue c'è anche l'audiodescrizione, dice: ma cos'è sta cosa? Wow, lasciamo perdere. Invece forse si potrebbero creare delle scene, appunto dei video,
delle piccole pillole,
delle piccole pillole, o anche degli short film, che ne so, 10 minuti, quarto d'ora, le varie possibilità, perché anche noi non vedenti, ad esempio, come ascoltiamo gli audiolibri andando al lavoro o mentre siamo a casa a fare mille altre cose, allo stesso modo noi ci ascoltiamo i film, perché non è molto diverso, insomma. Certo, i film impegnati magari richiedono attenzione, come dicevi tu prima, Federico, però appunto se ci sono dei format televisivi o cose similari, queste magari non necessitano di grande attenzione e si possono ascoltare senza essere visti lo stesso, e quindi vale la pena di divulgare questa cosa non solo per chi è disabile, ma anche per chi ci vede. Certo. Assolutamente.
Abbiamo capito che cosa fare.
Ah sì? Abbiamo capito, faremo così.
Lo seguiamo.
Vabbè, certo, lo seguiamo, e per esempio ascoltiamo tutti il podcast che si chiama Moto Podcast.
Sì, con due team, Moto.
Siamo accanto a Moto te Podcast, e Atena e a Spasso per la Città, per poi andare a vedere insieme un film.
Ah sì sì, una bellissima idea.
Una bella idea, infatti. E vogliamo ricordare che alla Mostra del Cinema di Venezia c'è anche un altro film che passa proprio oggi in Orizzonti.
Sì, è il film giapponese Inu O di Masaaki Yuasa, un film di animazione, grande tradizione giapponese, uno dei protagonisti è non vedente, ambientato nel Giappone del XIV secolo.
E se posso permettermi, non è un non vedente come gli altri, ma è un biwa hoshi, un raccontastorie.
Guarda, ma che meraviglia, esperto di cultura giapponese, sì. Come potevamo essere più fortunati.
I biwa hoshi erano quelli che sono adesso i podcaster, quindi mi sento un po' lo sento un po' come mio collega. Loro suonavano questo strumento, il biwa, uno strumento a corde, e giravano per il Giappone a raccontare molte storie. Spesso le storie raccontate derivavano da un romanzo molto famoso, lo Heike Monogatari, che raccontava le storie di due clan, i Taira e i Minamoto, che si concluse con un eccidio grandissimo per l'epoca. E le storie sono spesso strazianti, però parlano anche di gesta molto epiche di samurai valorosi, e di più non posso dire, ovviamente, però insomma, mi ritengo nel mio piccolo di essere un collega di questi biwa hoshi del passato.
E domani intervisterai anche il regista di questo.
Sì, 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 assolutamente sì, sono contentissimo.
Va bene, senti, per ascoltare Motto Podcast, come si fa? Sì, sulle migliori piattaforme?
Sulle migliori piattaforme app, Apple Music, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, o direttamente dal sito mottopodcast.org con due T di Torino, Motto.
Bene, ascolteremo sicuramente. Sarebbe
E Motto cosa significa?
Allora, in italiano è una frase di incitamento, in giapponese vuol dire di più, quindi un incitamento a fare di più. Generalmente intervisto non vedenti che fanno cose speciali, come scalare l'Everest o cose simili, quindi che siano di esempio anche per gli altri disabili a uscire fuori da casa e fare, rendere la loro vita perlomeno normale, non dico di scalare l'Everest per tutti, ma... E poi intervisto anche persone comunque che hanno a che fare o col Giappone o con la disabilità, e comunque essere qui oggi è una grandissima emozione. Ringrazio Federico e voi tutti.
Faremo un gemellaggio con Accessible Cinema,
infatti. Ma scusa, potremmo distribuire il Motto Podcast anche su Fred? Adesso te lo chiedo in diretta, così devi per forza essere
io. Accetto molto volentieri, si può fare volentieri.
Va bene, direi che dobbiamo chiudere. Ringrazio moltissimo Andrea Romeo che ha trovato il tempo di venire.
Grazie a voi, grazie a voi.
Grazie a Roberto Lacchin con il quale abbiamo iniziato una collaborazione che spero continui anche in futuro.
Certo.
E grazie
a voi. Arigato gozaimashita.
E grazie a Francesca Raffi.
Grazie a voi.
Che oltretutto l'abbiamo fatta venire con la scusa del workshop, ma poi l'abbiamo sfruttata da pazzi perché ha intervistato
tutte le interviste dei mitici 27, di cui mi sono innamorata di tutti, perché belli, bravi, intelligenti, entusiasti, fantastici.
Bene, e grazie alla mitica Angela Prudenzi, che ricordiamo che tu hai voluto rendere accessibile il tuo film.
Sì.
Ecco, per cui vale dire, sei anche sensibile, oltre che simpatica.
Hai visto? Non avresti mai detto, che nascondo un cuore così.
Grazie a Giacomo Colussi che si è occupato della parte tecnica e a Martina Tonarelli per la produzione. Baci, ciao.
Fred Film Radio 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.